benvenuti a tutti. In questo video vorrei parlarvi di quelli che sono i data services che Microsoft Azure mette a disposizione, quindi tutti i servizi che sono presenti sulla piattaforma Microsoft Azure e che sono necessari per la gestione dei dati delle applicazioni che andate a sviluppare nel cloud. Qui ho riportato una distinzione tra le varie scelte che potete fare proprio nell'ambito dei servizi di gestione dei dati. Allora, prima di tutto è presente su Microsoft Azure una versione di SQL Server che potete trovare già installata su macchine virtuali. Questa versione di SQL Server è del tutto identica alla versione di SQL Server che normalmente si utilizza on-premises. Quindi sostanzialmente potete per esempio, se già utilizzate una versione di SQL Server, una licenza di SQL Server su un vostro server locale, potete migrare direttamente quella macchina su Azure senza dover fare variazioni notevoli, variazioni significanti a quella che è la vostra applicazione, la vostra soluzione. Esiste poi una versione di tipo Platform as a Service di SQL Server, che è appunto SQL Database on Azure. Questo è, come dicevo, distribuito in modalità platform. Che cosa vuol dire? Vuol dire che è un servizio completamente gestito, un servizio gestito da Azure, quindi non dovete preoccuparvi voi della configurazione di quelli che sono i server su cui il vostro database girerà, e nemmeno di tutta la parte di scalabilità relativa al database. Ci sono infatti alcune API, alcune caratteristiche che SQL Database mette a disposizione nell'ottica, per esempio, della scalabilità elastica. E esistono infatti queste API che sono dette Elastic Scale, che vi permettono, per esempio, di andare a gestire la scalabilità su SQL Database. In che modo? Creando per esempio più database. Questi database vengono chiamati shard, all'interno dei quali potete andare a memorizzare i vostri dati. A capo di questi database ci sarà un database detto master, all'interno del quale sono invece memorizzate le informazioni, la mappa di come i dati sono stati memorizzati negli altri database, e questo sicuramente è un vantaggio in termini di performance e anche di affidabilità del dato verso i vostri utenti. Sia SQL Server che SQL Database sono database relazionali, quindi database strutturati nella forma di entità relazioni, quindi tabelle, e quindi i dati devono essere memorizzati secondo una determinata struttura. Se invece avete bisogno di memorizzare su Azure dati non strutturati, esistono delle soluzioni di database non relazionali, ad esempio le tables e i blob sono due componenti di quello che su Azure viene definito come Azure Storage. Le table sono, anche se il nome farebbe pensare alle tabelle di un database relazionale, in realtà sono un database non relazionale, quindi di tipo schema free. Sono altamente dinamiche, quindi potete andare a memorizzare dati anche non seguendo uno schema predefinito, quindi anche aggiungendo colonne dinamicamente nel momento in cui memorizzate i dati, mentre i blob sono database per file binari. Per esempio, quando voi andate a creare una macchina virtuale su Azure, il VHD di questa macchina, quindi il disco del sistema operativo per esempio, ma anche i dischi dati che andate ad aggiungere alla macchina, vengono memorizzati all'interno di un blob dell'Azure Storage. L'Azure Storage ha una caratteristica fondamentale, che è quella di essere replicato 3 volte all'interno del data center che voi definite come all'interno della region, quando andate a creare un Azure Storage dal portale di gestione. Questo che cosa significa? Significa che in qualsiasi momento i dati saranno sempre disponibili ai vostri utenti, perché se una delle repliche non è per qualche motivo raggiungibile, si può comunque andare a prendere i dati da una delle altre due repliche. Inoltre ci sono tutta una serie di funzionalità aggiuntive, come per esempio la replica geografica, che vi permette di andare a replicare questo storage in un altro data center, un data center secondario ad almeno 500 miglia di distanza dal primo data center. Quindi questo vuol dire che se per esempio per un disastro ambientale il primo data center non dovesse essere interamente disponibile, potete comunque andare a recuperare i dati all'interno del secondo data center, all'interno del quale sarà replicata la triplice replica, così come avviene nel primo data center. Anche per quanto riguarda SQL Database, sono presenti tutta una serie di funzionalità per quanto riguarda il disaster recovery e il backup del database. SQL Database ha diversi livelli di servizio, basic, standard e premium, che offrono funzionalità di questo tipo di livello diverso, naturalmente. Ad esempio, a livello basic, quello che si potrà fare sarà fare un point in time restore del database che potrà essere mantenuto per un periodo di tempo pari a 7 giorni. Si possono applicare altre funzionalità proprio in merito all'affidabilità dei dati del proprio database al SQL database, come ad esempio una replica passiva, quindi si può replicare il SQL database all'interno di un altro data center e rendere questa replica disponibile quando, diciamo, la prima istanza del database non per qualche motivo non è raggiungibile. Quindi diciamo un'ampia gamma di possibilità proprio per rendere affidabili e altamente disponibili ai vostri utenti i dati che andate a memorizzare in questo tipo di servizi. Perché DocumentDB l'ho inserito al centro della slide? Perché DocumentDB è un sistema di gestione dati che è completamente gestito, quindi viene erogato su Azure in modalità platform as a service, altamente scalabile, si può interrogare con un linguaggio molto simile al linguaggio SQL, ma è un database completamente schema free, quindi un database non relazionale a tutti gli effetti. È un database documentale, i dati che possono essere memorizzati all'interno di DocumentDB sono dati in formato JSON e DocumentDB è completamente programmabile a livello di codice. Espone delle API che possono essere utilizzate all'interno delle vostre applicazioni per integrare direttamente questo tipo di servizio, quindi per andare a richiamare direttamente operazioni di lettura e scrittura da questo tipo di servizio di gestione dati all'interno delle proprie applicazioni. La stessa cosa vale anche per l'Azure Storage. L'Azure Storage è completamente programmabile a livello di codice attraverso tutti i linguaggi che sono supportati da Azure, installando l'apposito SDK che trovate nella sezione download sulla pagina ufficiale di Azure, azure.microsoft.com. È presente un altro componente all'interno dell'Azure Storage, un componente più recente rispetto alle table e ai blob, che è l'Azure File. Perché ve ne parlo? Perché l'Azure File è un componente importante quando si ha la necessità di andare a creare quelle che normalmente conosciamo come share di rete. Infatti, se voi avete, per esempio, istanziato più macchine virtuali su Azure, quello di cui potreste aver bisogno è una folder condivisa tra queste diverse macchine virtuali. L'Azure File vi permette di fare proprio questa operazione, di rendere possibile questa necessità. È sempre compreso all'interno dell'Azure Storage. Quando voi create un Azure Storage, vedrete al suo interno i blob, le table, le code, che sono le queue, che sono dei servizi che servono appunto per, ad esempio, disaccoppiare diverse applicazioni mettendo in mezzo una coda, quindi mettendo dei messaggi che, per esempio, l'applicazione di backend può andare a leggere per effettuare delle elaborazioni e poi rispondere all'applicazione di frontend con il dato elaborato che può essere poi visualizzato all'utente e poi i file. I file si possono creare direttamente dal portale di gestione e poi accedendo per esempio in RDP se state utilizzando una macchina Windows oppure da riga di comando sia per le macchine Windows che per le macchine Linux potete montare il file sulle virtual machine che vi interessano. Non finisce qua perché l'offerta a livello di servizi di gestione dati su Azure è veramente molto ampia. Infatti, se voi andate all'interno della sezione Marketplace di Azure, potete trovare moltissime macchine virtuali con dei server, dei database già installati a bordo. Quindi, se già state utilizzando database come MongoDB, piuttosto che MySQL o Oracle su una macchina locale, potete trovare questo tipo di soluzioni preinstallato, preconfigurato sulle macchine all'interno dell'Azure Marketplace. Scegliere quella macchina, crearla e troverete il database già preinstallato all'interno di questa macchina che potete iniziare a configurare, la struttura, le tabelle per la vostra applicazione e utilizzarli per gestire i dati delle vostre applicazioni. Una piccola nota su MySQL: MySQL è presente su Azure anche in una versione Platform as a Service, esattamente come dicevamo prima per quanto riguarda SQL Database, viene offerto da ClearDB, che è un provider esterno a Microsoft, e viene appunto offerto attraverso diversi livelli di servizio che vediamo tra poco. Passo ora al portale di gestione di Azure, perché voglio farvi vedere come andare a ad esempio, integrare all'interno di una vostra applicazione un database SQL di tipo Platform as a Service. In uno dei corsi precedenti, quello che abbiamo fatto è stato andare a creare una web app, un'applicazione web sviluppata in ASP.NET, quindi in C Sharp, e sostanzialmente questa è l'applicazione che abbiamo sviluppato. Quando noi andiamo a creare da Visual Studio un nuovo progetto, una nuova applicazione web, utilizzando uno dei template che Azure mette a disposizione, che Visual Studio mette a disposizione, quello che potete fare è, per esempio, andare a gestire la registrazione dell'utente al vostro sito web utilizzando proprio un database MySQL. Quindi l'applicazione sarà già predisposta per sfruttare un database di questo tipo. L'unica cosa che dovete fare è creare il database su Azure e utilizzare la stringa di connessione all'interno del codice per creare la connessione tra l'applicazione web e il database SQL. In particolare, io ho già creato per voi un SQL database in modo da rendere più dinamica la demo. Questo è il database SQL che sono andata a creare. Eccolo qua. Naturalmente la creazione del database SQL è molto rapida, così come abbiamo visto precedentemente per le web app. Ci basterà cliccare sul tasto New qua in alto. Selezionare nell'elenco Data e Storage. E successivamente SQL Database. Nella parte di configurazione, quello che ci viene chiesto è di inserire un nome per il nostro database, che adesso inserisco a caso. Dobbiamo andare a configurare un server sul quale il nostro database girerà. Quindi anche qui ci chiede di fornire un nome al server, ci chiede di fornire un nome, una username per l'accesso amministratore al database, ci chiede di inserire una password sempre per l'accesso al database come amministratore, ci chiede di andare a selezionare una region all'interno della quale saranno allocate le risorse del nostro database. Possiamo dargli l'ok. A questo punto possiamo scegliere se partire da un database vuoto o Oppure se utilizzare un database di esempio che è già disponibile su Azure, oppure partire da un backup, quindi da un backup di un database, di un SQL database che utilizzavamo precedentemente o che stiamo utilizzando all'interno della nostra sottoscrizione. Dobbiamo poi selezionare il livello di servizio. Anche qua, come abbiamo visto per le web app, l'offerta è veramente ampia. Si parte da un database di livello basic che è, diciamo, limitato sia per quanto riguarda la possibilità di memorizzazione dei dati, sia per quanto riguarda anche il backup, quindi le modalità in cui si può effettuare il backup e il periodo di tempo per il quale questo backup viene mantenuto. E si sale, diciamo, fino a dei livelli premium che mettono a disposizione delle caratteristiche molto, molto più importanti. Per questa demo possiamo utilizzare un database basic. Lo seleziono. Mi chiede poi di andare a configurare delle, diciamo, delle configurazioni opzionali, per cui in questo momento non vado a specificare nulla di rilevante. Devo poi selezionare Resource Group e la subscription, così come ho fatto prima per la mia applicazione web. Ora, come vi ho detto, il database è già creato, è già disponibile proprio per diciamo, procedere più velocemente con questa demo. Questo è il database SQL che ho creato. Ok, una cosa molto importante che ci serve per poter integrare, per poter mettere in comunicazione la nostra web app con il SQL Database è la stringa di connessione al database. Per vederla mi basterà cliccare su Show Database Connection String e la stringa di connessione che ci interessa è questa, la prima che vediamo nell'elenco. A questo punto posso andare nella mia applicazione, su Visual Studio. Vado di nuovo nel Solution Explorer, faccio clic col destro sul progetto e seleziono nuovamente Pubblica. Come vi dicevo nel corso precedente, a questo punto ho già caricati in memoria di Visual Studio il profilo di pubblicazione per la mia applicazione web. Cosa dovrò fare? Vado nelle impostazioni e vado a inserire la stringa di connessione nell'Application DB Context. Naturalmente dovrò andare a inserire la password. E poi posso pubblicare. Perché ho inserito la stringa di connessione nel wizard piuttosto che andarla a inserire nel web config come normalmente si fa? Se voi provate ad aprire il web config, infatti, nella default connection, quello che potete vedere è che la stringa di connessione è una stringa di connessione a un database locale. Questa viene sovrascritta a runtime, quindi nel momento in cui viene distribuito il codice e viene eseguita l'applicazione su Azure, e viene modificata con la stringa di connessione al database su Azure. Questo è importante perché magari se siete in fase di test e sviluppo e state magari facendo delle prove su un database di test locale, evitate di andare a scrivere dei dati di test, dei dati fake, su il database in produzione che invece magari avete su Azure. Ok, allora dovrebbe avermi aperto correttamente la mia applicazione. A questo punto non avrò utenti all'interno del mio database perché ho scelto un database vuoto. Posso procedere con la registrazione. Sulla sezione di registrazione posso andare a inserire un nuovo utente e la sua password. E lo registro. Eccoci qua, siamo collegati alla web app con l'utente. Naturalmente, per, diciamo, gestire in maniera più approfondita il nostro SQL database, possiamo usare tool come SQL Server Management Studio, così come facciamo già normalmente per i nostri database di tipo SQL Server. L'altra cosa che volevo farvi vedere è è invece come fare a utilizzare all'interno delle vostre applicazioni un database come per esempio MySQL. Vado sul portale di gestione dove ho già creato per voi un database MySQL. Naturalmente anche il database MySQL è molto semplice da creare attraverso il portale di gestione. Vi basterà selezionare nuovo. Anche questa volta andremo a selezionare Data più Storage e poi possiamo trovare all'interno di questo elenco il database di tipo MySQL. Anche in questo caso la prima cosa che ci sarà richiesta sarà quella di dare un nome al database, scegliere la sottoscrizione, il tipo di database, se condiviso o dedicato, il gruppo di risorse che ci interessa, la location all'interno del quale saranno collocate le risorse su cui gira il nostro database e poi il livello di servizio. Vedete che in questo caso i livelli di servizio sono diversi perché sono quelli che sono messi a disposizione direttamente da ClearDB. C'è una versione gratuita che è molto limitata perché come potete vedere ha diciamo, a disposizione solo quattro connessioni concorrenti e quindi diciamo, e non ha neanche la possibilità di effettuare il backup del database, quindi diciamo molto limitata, ma ha poi altre, diciamo, altre soluzioni. È possibile in questo caso valutare se si preferisce utilizzare una soluzione di tipo platform as a service oppure all'interno sempre del marketplace che Azure mette a disposizione, troverete macchine virtuali all'interno dei quali potete poi andare a fare le configurazioni per utilizzare il vostro database MySQL. Una configurazione in più in questo caso è quella relativa ai termini legali, perché essendo un database di un servizio offerto su Azure da terze parti, è necessario accettare i termini relativi alla licenza che questo provider mette a disposizione. Ma andiamo invece sul nostro database, quello che io ho già creato per la vostra demo. Se guardate i video precedenti, quelli sulla parte di web app di Azure, vedete che avevo distribuito su Azure un'applicazione sviluppata utilizzando PHP. In particolare l'applicazione era questa e a un certo punto quello che succedeva era che la mia applicazione si connetteva a un database, in particolare a un database MySQL, per andare a registrare degli utenti all'interno di una lista, per esempio. Quello che posso fare a questo punto è sicuramente andare a modificare i parametri di connessione al database MySQL. Vedete, i parametri sono quelli che vedete riportati qui, che vanno poi a comporre la stringa di connessione qui, di seguito. In particolare trovate queste informazioni sulla dashboard di Azure se andate sul vostro database MySQL che avete creato, selezionate proprietà, trovate appunto le informazioni relative allo SNAME, allo username e alla password con cui potete accedere al vostro database. Quindi andate a inserire, così come ho fatto io, queste informazioni in questi campi. Vedete il mio SNAME, lo user e la password e in più per creare la stringa di connessione quello che mi chiede è il nome del database, che è il nome del database che avete fornito in fase di creazione sul portale di gestione di Azure. A questo punto, come abbiamo fatto prima, possiamo collegarci alla web app tramite FTP utilizzando un client come per esempio può essere FileZilla. Questo che vedete è il file di configurazione della web app che ho creato su Azure, come ho fatto vedere nel video precedente. Possiamo utilizzare queste informazioni per connetterci direttamente alla nostra web app, quindi lo SNAME, lo username, la password e poi ci connettiamo. Una volta che viene stabilita la connessione, vedrò l'applicazione che ho caricato precedentemente, la elimino e quello che posso fare a questo punto è andare a prendere il file index.php che rappresenta la mia applicazione sviluppata con PHP utilizzando MySQL e trascinarla nella root della mia Azure Web App. A questo punto torno sul portale di Azure, vado sulla dashboard della mia applicazione, mi connetto all'URL e potrò a questo punto andare a inserire un nuovo utente. Quindi, surname, Tibaldi, forname, Jessica. Ecco qua. Quindi praticamente in questo momento ho effettuato una query sul database MySQL che è andata a scrivere nome e cognome e poi una query in lettura che mi dà la possibilità di appunto elencare le persone che si sono registrate all'interno del mio database. Tra l'altro posso utilizzare strumenti come MySQL Workbench per accedere alle tabelle del mio database MySQL. E posso vedere direttamente dal Workbench, posso andare a vedere i dati che ho inserito all'interno del database e gestire le tabelle, creare nuove tabelle e via dicendo. Ecco qua, vedete appunto inserito l'utente che ho appena inserito dalla mia applicazione. Questi sono naturalmente solo due esempi di come potete usare i servizi di gestione dati che abbiamo, di cui abbiamo parlato precedentemente. Naturalmente, se dal portale di Azure andate sulla sezione New e selezionate Data e Storage, vedete tutti gli altri e anche di più dei servizi di cui abbiamo parlato. Quindi, per esempio, DocumentDB piuttosto che lo storage di Azure. Inoltre, se andate nella sezione del marketplace, quindi se qui diciamo, nella tab Crea nuovo servizio, cliccate su See All, avete la possibilità di selezionare Data e Storage e in questo caso potete accedere a tutta quella che è l'offerta di servizi di gestione dati che Azure mette a disposizione. Per esempio, come dicevamo prima, se avete bisogno di una macchina con MongoDB preconfigurato, potete cercarla e potete installare direttamente, utilizzare direttamente questa soluzione senza dover incominciare da zero. Anche per quanto riguarda la gestione dei dati, Azure conserva la sua caratteristica di essere una piattaforma completamente aperta a qualsiasi tecnologia.